Bene, buongiorno a tutti. Possiamo dare il via alla seduta della Commissione. Procediamo all'appello ai presenti.
È che non si accende. Ok, pronto? Sì, Canale, Poli, Chittò, ok? Manfredini? No. Pasquetti, sì. Sommi, sì. Malvezzi, no. Ceraso, sì. Nolli, sì. Zagni, sì. Bencivenga, sì. C'è Simi al posto. Ah, ok, perfetto. Grazie. Simi.
Bene, allora andiamo al primo punto della seduta, che è l'approvazione del verbale della seduta precedente, che è la seduta numero 4 del 16 maggio 2023. Favorevoli? Poli, Canale, Bencivenga, Chittò, Pasquetti, Ceraso, Simi, Nolli, Zagni, Sommi, tutti favorevoli, contrari nessuno, magari verifichiamo se Zagni era presente o assente, nel qual caso si astiene. Secondo punto, verifica degli equilibri generali di bilancio di previsione 2023-2025, presenta l'assessore Manzi, prego.
Non presento ma introduco, buonasera a tutti. Allora, una brevissima introduzione, poi lascio la parola al dirigente del settore finanziario, Paolo Viani, che poi ha redatto la relazione che poi andrà ad illustrare. Solamente due parole che mi ripeto ormai per due volte all'anno, ripeto sempre le stesse cose, scusatemi, ma è giusto per ricordare che gli equilibri è un momento molto importante, perché c'è proprio appunto la verifica degli equilibri di bilancio, quindi si fa una verifica dello stato economico finanziario dell'ente, e quindi si prendono in considerazione tutte le entrate, le spese, e quindi si valuta l'andamento sia di entrate che di spese in relazione proprio a quello che erano stati i presupposti che erano stati definiti nel bilancio di previsione. Noi abbiamo approvato il bilancio di previsione il 27 marzo del 2023, e poi abbiamo fatto una delibera, un primo provvedimento di variazioni che abbiamo fatto il 27 di aprile. Per verificare gli equilibri si fa, come ho già detto in altre circostanze, vengono rilevate tutte le registrazioni, viene fatta una fotografia a una determinata data, la data che è stata fatta, che è stata così abbiamo fatto questa verifica, è il 20 di giugno. Nel 20 di giugno quindi andremo a verificare, verranno illustrate appunto nella relazione, sono illustrati gli equilibri al 20 di giugno, ma poi si fa anche una proiezione di quelle che saranno gli andamenti delle entrate e delle spese al 31 di dicembre, chiaramente con le evidenze che ci sono al momento attuale, quindi al momento in cui è stata fatta la fotografia, quindi al momento del 20 di giugno. Noi oggi siamo in commissione, lunedì andremo in consiglio comunale per la proposta appunto della verifica degli equilibri. È chiaro che questo che andremo a presentare è la situazione al 20 di giugno. Così come non voglio anticipare nulla, lascio la parola al dirigente del settore finanziario, dottor Viani, magari al termine facciamo qualche considerazione riepilogativa. Prego, dottor Viani.
Bene, grazie, buonasera. Allora, seguirò l'allegato alla delibera che è appunto la relazione del ragioniere capo, che è divisa in tre parti. La parte principale riguarda la gestione della competenza, cioè quello che sta succedendo da un punto di vista degli equilibri finanziari nel 2023. Poi c'è una seconda parte che riguarda la gestione dei residui e infine una terza parte che riguarda invece la gestione della cassa. Per quanto riguarda la gestione della competenza, è divisa in due parti questa presentazione, la parte che riguarda l'entrata e la parte che riguarda la spesa. Parliamo appunto di gestione finanziaria. Sto seguendo la relazione, giusto per capirci, a pagina 6. Con riferimento alle entrate tributarie possiamo dire di una sostanziale conferma delle previsioni di entrata così come erano state formulate a marzo quando abbiamo approvato il bilancio originario, nonostante una dinamica così generale della nostra economia sicuramente con diversi elementi di criticità. Tuttavia le due nostre principali entrate tributarie, che sono l'IMU e l'addizionale IRPEF, stanno corrispondendo a quelle che sono le previsioni di entrata. Siamo un pochettino più indietro con l'attività di recupero dell'evasione, nel senso che se facciamo un confronto con lo scorso anno avevamo già emesso un volume di avvisi di accertamento leggermente superiori, eravamo attorno ai 2 milioni, quest'anno ci fermiamo al 1,6 milioni circa. Sulle tributarie complessivamente confermiamo le previsioni. C'è un piccolo scostamento sul fondo di solidarietà comunale che recepiremo poi nelle variazioni di assestamento generale al bilancio, nel senso che ci hanno dato un pochettino meno, circa 40.000 euro in meno rispetto alla previsione di oltre 6 milioni di euro. Al titolo secondo dell'entrata corrente troviamo i contributi e i trasferimenti correnti e straordinari dello Stato, compresi quei trasferimenti che sono la maggior parte, che hanno un vincolo di destinazione, cioè vengono erogati perché finalizzati alla realizzazione di un progetto o di un'attività. Segnalo anche, perché ci sono anche nel 2023, come già nel 2022, soprattutto nel 2021, alcuni trasferimenti compensativi proprio straordinari, in particolare ancora nel 2023 abbiamo per fortuna un piccolo ristoro dei maggiori costi dell'energia che ci arriva dallo Stato per 631.000 euro e si conferma ancora come trasferimento compensativo anche nel 2023 quel contributo che lo Stato riconosce per le maggiori indennità di funzione da corrispondere al sindaco e agli amministratori. Sempre con riferimento al titolo secondo dell'entrata, cioè le entrate da trasferimenti, la voce principale è rappresentata dai trasferimenti correnti dalle amministrazioni pubbliche. Si rileva qui un buon andamento in relazione, diciamo, al rapporto tra previsione e valori accertati, siamo attorno al 61%. Ecco, molte di queste risorse hanno a che fare con progetti nell'ambito sociale, di cui, ecco, già per una fetta superiore alla metà si è a conoscenza di una disposizione, di un provvedimento che consente di accertare questa entrata. Sulle entrate extratributarie abbiamo qui una sostanziale conferma della previsione, abbiamo un livello dell'accertamento al 20 di giugno del 65%, con due punti di attenzione, sicuramente le sanzioni per violazione del codice della strada, che in questo momento sono un pochettino indietro rispetto alle previsioni, cioè vedono una realizzazione del 32% rispetto a quanto era stato previsto, siamo attorno al 1,4 milioni, poco più di 1,4 milioni a fronte di una previsione di 4,4 milioni, e poi anche sull'aspetto dei dividendi l'accertamento che abbiamo registrato a bilancio è solo parziale, anche per via del fatto che i bilanci delle società vanno in assemblea un po' alla fine del mese di giugno, noi avendo tirato la riga il 20 di giugno ci sono sfuggite una serie di situazioni che il dirigente alla partita non è riuscito ad accertare. Tuttavia non ci sono pervenute segnalazioni di minore entrate da parte dei responsabili dei servizi, quindi il comandante ha sostanzialmente confermato la sua previsione e anche sui dividendi non abbiamo notizie di contrazioni o riduzioni. Per quanto riguarda invece le entrate in conto capitale, cioè le entrate del titolo quarto, la voce principale, come è prevedibile, sono i contributi agli investimenti, dove abbiamo una percentuale di realizzazione anche molto alta, previsti 26 milioni e mezzo, accertati quasi 19 milioni. Ecco, è una voce che negli ultimi anni, ma soprattutto quest'anno, è molto molto significativa. Complessivamente rappresenta oltre il 90% delle entrate del titolo quarto, per capirci, perché qua dentro abbiamo tutta la partita dei contributi PNRR ed anche, scusate, importanti trasferimenti da Regione Lombardia. Ecco, tra i principali, con riferimento all'annualità 2023, l'analisi che faccio qui si riferisce ovviamente all'esercizio in corso. Da PNR abbiamo in questo momento iscritti 10 milioni e 200 mila euro sull'annualità 2023 come accertati. Dallo Stato abbiamo solo per il progetto acquisto di autobus e infrastrutture di ricarica, autobus ecologici e infrastrutture di ricarica, abbiamo 1 milione e 600 mila euro. Da Regione Lombardia solo il progetto Giovani in Centro insiste sul 2023 per 5 milioni e 600 mila euro, poi ci sono altri interventi significativi come ad esempio Palazzo Grasselli, dove la quota di competenza del 23 di 600 mila euro, o ancora una quota del cavo cerca in via dell'Annona di 819 mila euro. Quindi le principali voci si concentrano proprio al titolo quarto sui trasferimenti dallo Stato e, come vi dicevo, e da Regione Lombardia. A proposito dell'accensione di prestiti, non è prevista l'accensione di alcun prestito, di mutui, per capirci, e quindi se ne dà atto nella relazione. Questo per quanto riguarda l'entrata. Circa la spesa, ecco, sulla spesa corrente stiamo cercando di gestire le tensioni che sono nate lo scorso anno in termini di inflazione, dunque effetto sui prezzi delle forniture. La spesa per l'energia elettrica che ci preoccupava moltissimo in sede di redazione del bilancio, insomma le notizie degli ultimi due mesi sembrano essere due o tre mesi un pochettino più positive, in particolare con riferimento al gas. Per ora qui non si intravedono certamente maggiori spese, ecco, per le informazioni almeno ad oggi disponibili, tenuto anche conto che nella parte corrente abbiamo dovuto anche recepire il rinnovo del contratto a regime, che sono 600 mila euro in più ogni anno, il contratto intervenuto lo scorso anno. Per la spesa in conto capitale si osserva un sensibile incremento, è il contrapposto dell'entrata, no? L'altra faccia della medaglia, su quelle opere che sono finanziate col PNR e con contributi regionali dedicati. In particolare lo scorso anno avevamo un rapporto tra previsto e accertato del 21%, quest'anno siamo sul 43%, proprio perché abbiamo i titoli per poter rilevare l'accertamento che nascono da questa vicenda che conosciamo un po' tutti del PNR. Ecco, spese per rimborso prestiti, c'è invece una novità positiva, diciamo così, una mano che il governo ha voluto dare agli enti locali, e cioè il Comune di Cremona ha aderito alla rinegoziazione mutui cassa depositi e prestiti, che ci ha consentito di ridurre in maniera significativa la quota capitale sia nel 2023 che nel 2024, e per significativa intendo dire 850 mila euro, che vedremo poi nella variazione di assestamento, e dunque questo ci ha sicuramente dato una mano per tenere in riga i nostri equilibri di bilancio. Spese per anticipazioni di tesoreria non ve ne sono state, per cui anche la parte delle spese si chiude un po' come da previsioni. Ecco, nella relazione trovate anche a pagina 15 un po' un dettaglio sul fronte della spesa degli interventi PNRR, giusto per dare un po' evidenza, stralciando dal panorama complessivo e dalle solite tabelle questa vicenda molto importante per il comune di Cremona. Attualmente abbiamo a bilancio iscritti solo sul 2023, PNRR è un cronoprogramma che arriva al 2026, come sappiamo, abbiamo iscritti 20 milioni e ne abbiamo ad oggi impegnati 9 milioni e 4 circa, cioè ad oggi, al 20 di giugno, quando la ragioneria ha fatto questa rilevazione. Da un punto di vista degli equilibri di bilancio, ecco, gli equilibri di parte corrente, se fotografati al 20 di giugno, cioè rilevate le scritture contabili sul versante degli accertamenti d'entrata e su quello degli impegni di spesa, evidenziano un equilibrio di parte corrente positivo a pagina 21 di 5 milioni circa e in conto capitale negativo per 4 milioni e 8, ma perché in questo confronto, come si chiarisce nella relazione, non si dà conto di quelle risorse che sono state accantonate negli anni precedenti e vengono utilizzate per finanziare la spesa in quest'anno, in particolare l'FPV e soprattutto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che avendoli già accertati negli anni passati non sono riaccertabili nell'anno. L'equilibrio complessivo infatti si costruisce poi recuperando anche questi valori. Anche le proiezioni ci confermano questa direzione, prevediamo un'accelerazione della spesa nella seconda parte dell'anno, specialmente in conto capitale, la spesa corrente è già abbastanza ad un buon livello, anzi un pochettino più avanti rispetto allo scorso anno, arriverà anche il conto capitale verso la fine dell'anno. Prevediamo quindi nella proiezione che trovate a pagina 23 e poi anche a pagina 24 un sostanziale equilibrio di parte corrente, un pareggio, ecco lì c'è un 120.000 euro rotti con il segno più in corrente e un 187.000 rotti in conto capitale, però un sostanziale pareggio da qui alla fine dell'anno. Pur finanziando, diciamo così, quelle poste che in questo momento sono solo previsionali e che vanno poi rideterminate in sede di approvazione del consuntivo, che sono gli accantonamenti dei fondi rischi, di cui il più grande di tutti è il solito fondo crediti di dubbia esigibilità, che vale oltre 4 milioni, 4 milioni e 8. Quindi la gestione di competenza 2023 prospettica è sostanzialmente in equilibrio alla data del 20 di giugno. La gestione dei residui non evidenzia particolari criticità. Ricordo che i residui sulle entrate finali erano 58 milioni in sede di rendiconto, ne abbiamo incassato per quasi 20 milioni. I residui passivi invece da rendiconto erano 26 milioni e 3, ne abbiamo pagati per 22 milioni. Come normale che accada, la spesa corre molto più velocemente dell'entrata, specialmente da quando ci hanno imposto l'obbligo sanzionato di rispettare i tempi medi di pagamento. Questo ha costretto un po' tutte le amministrazioni a correre su questo aspetto, mentre sui crediti che facciamo fatica a riscuotere, il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel consuntivo, ricordo, era di 18 milioni. In calo rispetto all'anno precedente, comunque restano sempre 18 milioni a garanzia dei crediti che facciamo fatica a riscuotere. La gestione della cassa. Sulla gestione della cassa abbiamo entrate finali riscosse al 20 giugno per 34 milioni, a fronte di spese finali pagate al 20 giugno per 48 milioni, quindi c'è un delta negativo ed infatti se vedete la situazione della cassa a pagina 27, siamo partiti con una cassa al 1 di gennaio di 23 milioni e mezzo, siamo scesi al 20 giugno ad una cassa di 13 milioni e 100, quindi abbiamo smaltito le fatture che dovevamo pagare e ora stiamo appunto rincorrendo i flussi in entrata. Bisogna anche dire questo, la solita anomalia che già conosciamo quando facciamo questa situazione, anticipando un po' gli equilibri che teoricamente potrebbero andare anche in consiglio il 31 di luglio, ecco. Farli alla fine di giugno scontano il fatto che non abbiamo ancora il dato in cassa dell'IMU, perché l'IMU ci è arrivata tutta negli ultimi giorni di giugno e come vi ho già anticipato io un po' così verbalmente, corrisponde un po' alle nostre previsioni, però è una bella botta perché sono circa 8-9 milioni che arrivano e che mi mancano sulla cassa. In più quest'anno il Fondo di Solidarietà Comunale, per una mancata intesa in conferenza Stato, Regioni, Città e Compagnia Bella, non ha rispettato il termine del decreto, dovevano darcelo entro il 31 di maggio, come l'anno scorso, come l'anno passato ancora, è arrivato 5 giorni fa, per cui dalla cassa ci manca anche questa dimensione. Tuttavia la cassa è positiva, di questi 13 milioni la cassa libera sono 9 milioni e 9, quindi quasi 10 milioni, non soggetta a vincoli. Ecco, circa il riconoscimento di debiti fuori bilancio, abbiamo acquisito come documentazione a corredo della delibera le attestazioni dei dirigenti, dove tutti ci dichiarano che non sussistono debiti fuori bilancio. Ecco, io avrei terminato, se ci sono delle domande sono qui.
Consigliere Nolli, prego.
Grazie Presidente. Due domande veloce. Una, se l'aumento dei tassi di interesse ha influito sul bilancio o influirà sul bilancio, e l'altra, se la diminuzione dei crediti di dubbia esigibilità corrisponde a una diminuzione delle entrate previste, perché in genere sono collegate da quello che ho capito. Grazie.
Allora, no, per fortuna i tassi di interesse non hanno influito, perché Cremona ha mutui quasi per il 99% cassa, depositi e prestiti, rinegoziati 2 anni fa a tasso fisso. Credo che per la cassa depositi e prestiti non sia stato un bell'affare. Quindi non abbiamo subito, già lo scorso anno evidenziavamo questa cosa quando sono partiti i tassi, non abbiamo subito la flessione e quindi siamo riusciti sugli equilibri a tenere con un piano di ammortamento che è quello previsto e che appunto non ha subito scossoni. Per quanto riguarda i crediti di dubbia esigibilità, ecco, cioè, diciamo così, il peso che i crediti di dubbia esigibilità hanno sulle entrate correnti è in termini di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Ora, il fondo che abbiamo stanziato a consuntivo, 18 milioni vi dicevo, più il fondo che abbiamo previsto adesso a preventivo, che sono altri 4 milioni e 8, ci consentono di dire che è congruo il fondo che abbiamo stanziato. Per rispondere alla domanda, vuol dire che con questa variazione di assestamento generale non abbiamo necessità di integrare il fondo, cioè di mettere ulteriori risorse sul fondo. Il fondo è prudentemente capiente, diciamo così, e la riscossione sta andando anche abbastanza bene rispetto alla media degli anni passati, ecco. Quindi non sta peggiorando, diciamo, per cui le percentuali di inesigibilità che vanno a determinare i fondi sono confermati, lo saranno anche nel 2023 all'incirca. Il concessionario infatti, come dico da qualche parte nella relazione, proprio ha incominciato un po' a maggio, sta uscendo con una serie di solleciti in particolare importanti su Tari, cioè chi non ha pagato la Tari nel 22, che scadeva lo scorso anno, il 30 di dicembre del 22, sta uscendo con dei solleciti che genereranno quella cassa che annulla il residuo attivo e quindi non ci costringe ad accantonare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Ecco, adesso non so se ho risposto esattamente.
Consigliere Zagni, prego.
Grazie. Ho 3 domande. La prima è relativa alla rinegoziazione dei mutui e dei prestiti con Cassa Depositi e Prestiti di cui parlava. Volevo capire in che termini erano stati rinegoziati, perché parlava di una diminuzione della quota capitale, cioè qual era il tipo, diciamo, di intervento normativo che consentiva di ridurre la quota capitale. L'altro tema è relativo alle entrate connesse alla lotta all'evasione, che diceva che sono, diciamo, sotto le previsioni, e quindi volevo capire quali erano, diciamo, le azioni che gli uffici avrebbero messo in campo per recuperare queste mancate entrate, almeno al 20 giugno. E la terza invece è più tecnica che politica, ma era una curiosità personale. Il saldo attivo del conto corrente si può investire in strumenti finanziari oppure no? Grazie.
Allora, la rinegoziazione. Dunque, la rinegoziazione ha comportato, a parità di condizioni economiche, quindi a parità di tasso, uno slittamento della rata, diciamo del 95% circa della quota capitale, della rata di ammortamento, 2023-2024 sul 2025 a seguire, senza allungare il piano di ammortamento. Questo vuol dire, lo trovate già in assestamento, che dal 2025 la quota capitale aumenta di circa, adesso vado a memoria, ma poi lo troviamo, 130.000, bravissimo, 130.000, ecco sì, ovviamente un importo del genere. Quindi, ecco, abbiamo, diciamo così, un beneficio sugli equilibri del 23, avremo un beneficio sugli equilibri del 24, però ovviamente questa quota capitale viene poi distribuita sugli anni a venire. Non c'è stato un allungamento, quindi la rata non è più costante dal 2025 in poi. Allora, no, il recupero dell'evasione nasce un po' da questo fatto, è proprio un tecnicismo, diciamo. Cioè, quando facciamo la verifica degli equilibri, la ragioneria chiede a tutti i servizi di tirare una riga al 31 di maggio, accertando con provvedimento dirigenziale tutti gli atti che sono stati emessi. Ecco, questa determina che è intervenuta attorno al 10-11 di giugno, teneva conto di una situazione dove molti atti non erano ancora stati emessi, quindi né validati dal dirigente né emessi, e quindi non potevano essere iscritti nella determina di accertamento. L'obiettivo che c'è sul 2023, o meglio, la previsione che diventa un obiettivo per me, per il dottor Vescovi, sull'IMU di 3.300.000 e sulla TARI di 600.000 euro, è un obiettivo che l'amministrazione sta girando ai dirigenti e sta girando, e i dirigenti poi ovviamente girano ai dipendenti. Confidiamo di raggiungere, insomma, dobbiamo raggiungerlo, ecco, diciamo che dobbiamo qui, altrimenti no. Ecco, l'anno scorso siamo andati anche oltre, però insomma scava non è che poi cioè a un certo punto sì, stiamo accertando sull'IMU, stiamo arrivando ad accertare già tutto, cioè tutto almeno pezzi del 21. Quindi sapete, ci sono 5 anni, no? Cioè, di solito gli enti, no, di solito, no, non è più così, però anni fa gli enti cercavano di non far scadere l'ultima annualità, no? Quindi per capirci, nel 23 lavoravano sull'annualità del 19 piuttosto che del 18. No? Adesso invece, proprio per la necessità di dare comunque un supporto agli equilibri, molte amministrazioni hanno spinto molto sul recupero della visione, costringendo un po' i servizi, tributi, entrate, insomma, chiamiamoli come vogliamo, a lavorare molto in verticale, ad esempio, quindi quando prendi una posizione portarla su, se non è complessa, fino a... e quindi, insomma, confidiamo di raggiungere l'obiettivo. Ecco. Non sono state fatte segnalazioni, io per primo non ho fatto segnalazione sui 3.300.000 che abbiamo su IMU e sui 600 che abbiamo su TARI. L'ultimo era il saldo, se si può utilizzare il saldo attivo. Allora, sì. Allora, sì, si può utilizzare. È stato fatto in questo comune, a memoria mia, 12 o 13 anni fa, dove avevamo un saldo attivo molto importante. Si potrebbe investire questa disponibilità. Il nostro problema è, e che però è un problema che andiamo a verificare, cioè avere una programmazione puntuale dei flussi di cassa. In particolare siamo di fronte a una situazione straordinaria che è il PNR. Il PNR ha importi in valore assoluto importanti, si parla di milioni, e la norma prevede la possibilità per le imprese aggiudicatarie di chiedere un anticipo fino, se non ricordo male, del 30%, Giovanni, vero? Ecco, mentre gli acconti che abbiamo sui PNR sono del 10%. Ora, se molte, come succederà, imprese ci chiederanno l'anticipo, e questo però va programmato, va previsto, ecco, fatta questa pianificazione possiamo capire se abbiamo uno spazio per impiegare della liquidità, anche così semplicemente in BTP o anche in botte, perché rendono il 3,5 a 6 mesi, per cui potrebbe essere oggetto di valutazione questa cosa, ecco. Poi, per carità, è da tanti anni che non succede, verifico in giro se c'è qualche ostacolo di tipo normativo, perché da un po' di anni siamo in tesoreria unica con un sistema di riversamento a fine giornata sui conti di Banca d'Italia. Quindi sostanzialmente tu vai a togliere la Banca d'Italia per comprare titoli di Stato. Ecco, devo verificare che non ci sia in giro qualche norma che ci impedisce di fare questa operazione. Mentre in passato era tutto sul conto del tesoriere. Cioè, quando è stata fatta l'operazione, forse c'era ancora la dottoressa, Germanà, quando è stata fatta quell'operazione lì era sul nostro conto di tesoreria, quindi era roba nostra. Qui invece gira a fine, hanno unificato le tesorerie uniche, a fine giornata tutta la nostra disponibilità viene girata sul conto della Banca d'Italia, sul nostro conto presso Banca d'Italia. Quindi voglio verificare che non ci sia qualche regola ostativa a fare un'operazione di impiego liquidità sottraendo risorse a Banca d'Italia, ecco. Proprio ragionando ad alta voce, ecco.
Se non ci sono altri interventi, passerei alle votazioni. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Bencivenga, Pasquetti, Manfredini. Astenuti: Zani, Sommi, Nolli, Ceraso, Simi. Contrari: nessuno. Passiamo al punto numero 3, assestamento generale, bilancio e previsione 2023-2025. Prego, Assessore.
No, distribuiamo il solito prospetto che riepiloga un po' tutte le variazioni che sono, che verranno proposte. Chiaramente vengono proposte sul triennio, sono delle variazioni anche piuttosto consistenti, consistenti perché c'è tutto l'aspetto del PNR, quindi consistenti soprattutto per quanto riguarda la parte in conto capitale. Abbiamo 5 milioni di competenza, 5 milioni e 124 sul 2023 sulla parte corrente e abbiamo invece sulla parte in conto capitale abbiamo ben 22 milioni e 852 mila euro. Sul 24 sono 2 milioni e 872 mila euro sulla parte corrente e 4 milioni e 621 sulla parte in conto capitale. Sono cifre un po' più esigue nel 2025, sono 1.346.000 sulla parte corrente e 860.000 euro sulla parte in conto capitale. Adesso ve le illustrerà tutte le variazioni che sono intervenute nei tre esercizi, suddivise per tipologia. Vedrete che c'è una grande predominanza anche in termini appunto di importi e di valori sulla parte in conto capitale, che è determinata soprattutto dal PNRR. Poi ci sono degli aggiustamenti e degli spostamenti di risorse per finanziare alcune cose, e quindi sono spostamenti di finanziamento, ma per lo più sono parte del PNRR. Inoltre c'è un'applicazione dell'avanzo libero per 3.650.000 euro, però ho già anticipato troppo, lascio la parola al dottor Viani.
Eccoci, allora, nella prima parte ci sono un po' i saldi che adesso richiamava l'assessore 2023, 2024, 2025. In sintesi, poi entro anche nel dettaglio, in che cosa consiste la variazione. Come ogni anno, nel primo assestamento generale applichiamo una parte importante dell'avanzo disponibile, lo applichiamo integralmente sugli investimenti ed in particolare soprattutto per cofinanziare progetti già assistiti da un contributo PNR o da un contributo regionale. Come diceva l'assessore, applichiamo avanzo disponibile nel 2023 per 3 milioni e 651 mila euro. La seconda operazione che viene fatta, specialmente in tempo di PNR, è il riallineamento delle previsioni di bilancio con le variazioni dei cronoprogrammi di spesa. Il principio contabile ci impone di tenere allineata la contabilità, quindi il bilancio, con i cronoprogrammi di spesa associati alle diverse opere pubbliche. Questo ci costringe in continuazione a cambiare le postazioni contabili, slittando gli importi da un anno con l'altro, su cronoprogrammi che riguardano un arco temporale superiore al triennio del nostro bilancio. I PNR hanno tutti scadenza 2026. Quindi abbiamo recepito in questa variazione, come già vi anticipavo, il risparmio di spesa corrente per effetto della rinegoziazione dei mutui per 850.000 euro. Abbiamo recepito alcune entrate con vincolo di destinazione, in parte corrente principalmente, che hanno a che fare con il sociale, e iscriviamo in questa variazione anche l'operazione per cui pubblicato il bando di vendita, manifestazione di interesse per la vendita dello stadio Zini, che ha un impatto notevole sia parte entrata che anche parte spesa per il riconoscimento di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che sono stati fatti negli anni dall'attuale gestore. Allora, a pagina 4 trovate un dettaglio che, ecco, non esaurisce tutte le operazioni, vi ho indicato le principali. In particolare, ecco, sulla parte corrente ci sono numerosi storni che ci segnalano i dirigenti da un capitolo all'altro, anche per importi modesti, che per ovvie ragioni non riportiamo in questa scheda. Allora, per quanto riguarda l'anno 2023, partiamo con un'applicazione di avanzo vincolato in parte corrente modesta di 23.000 euro per su tre progettualità che sono Erasmus, Leva Civica e alcuni progetti sociali, per i quali le risorse ci sono pervenute nel 2022, non sono state impegnate, quindi non si è attivato il processo di spesa. Sono finite nell'avanzo vincolato, adesso i settori ci chiedono di applicare avanzo vincolato. C'è una piccolissima quota anche di avanzo vincolato in parte capitale per 600 euro che non ci interessa. Al punto 3 invece abbiamo uno degli argomenti principali di questo assestamento generale, cioè l'applicazione dell'avanzo libero in conto capitale. Dove va a finire l'avanzo libero? Ecco, la prima parte di questa variazione, dai 681.000 euro del bando MIT qualità dell'abitare fino ai 2.500 euro degli interventi di adeguamento sismico, stiamo parlando di cofinanziamento di progetti PNR. Trovate 681.000 euro per il Forno Grande nell'ex area Frazzi, 540.000 euro per il Forno Piccolo ex area Frazzi sempre, 30.000 euro per il recupero e la riqualificazione degli impianti sportivi, 24.000 euro per interventi sulla viabilità, 228.000 euro per la quota di cofinanziamento nel progetto di rigenerazione urbana della messa in sicurezza delle scale a cavalcavia del cimitero. Si tratta qui di un cofinanziamento che nasce principalmente dall'esigenza di assicurare la copertura dei quadri economici in una stagione di incremento dei prezzi delle materie prime, per i quali è vero che c'è stato anche un contributo dello Stato per far fronte, c'è cioè un fondo opere indifferibili, per far fronte appunto a questo caro materiali, ma che però il fondo non è stato sufficiente e quindi abbiamo dovuto ricorrere all'applicazione di avanzo libero per appunto assicurare il cofinanziamento necessario per coprire il valore del quadro economico rideterminato alla luce dei nuovi prezzi, quindi del nuovo prezziario regionale. Vengono poi stanziati, e qui non stiamo parlando di PNR, 1.125.000 euro per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, 304.000 euro per la realizzazione della nuova colonia felina in via Brescia, di cui a breve dovrebbe esserci l'aggiudicazione, 280.000 euro per la sistemazione della viabilità nel parcheggio multipiano, 133.000 euro, questa è una restituzione invece a Regione Lombardia di risorse a consuntivo sul progetto Palla Vicino, 132 un vecchio progetto, era nato ancora in lire, di cui si è chiusa adesso la contabilità in regione, 132 mila euro per il rifacimento della scuola elementare Trento e Trieste, cofinanziamento, 45 mila euro per interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici diversi, 32 mila euro per rimozione manufatti contenenti amianto presso l'archivio della PC, un cofinanziamento anche questo di contributo regionale, 26.000 euro sull'ERP, 26.000 euro per l'acquisto di strumenti di controllo della velocità, questo è l'hardware, polizia locale, e 20.000 euro anche qui integrazione al progetto di riqualificazione della frazione San Felice con un'integrazione appunto del cofinanziamento. Quindi l'avanzo libero, le risorse disponibili vanno a finire integralmente su opere pubbliche, unica eccezione quella attrezzatura per la polizia locale. Il punto 4 invece tratta delle maggiori spese correnti che hanno un vincolo di destinazione, cioè sono state finanziate con risorse vincolate. Nella prima parte della scheda trovate indicati i PNRR, cioè andiamo a rimodulare il PNRR e quindi ad iscrivere sull'esercizio 2023 alcune postazioni contabili che riguardano progetti in parte corrente, qui non stiamo parlando di opere pubbliche, ci sono pezzi di PNRR che riguardano la spesa corrente, in particolare spesa per il sociale, questa qui. Trovate il progetto autonomia degli anziani non autosufficienti, rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità, l'housing 106, 100.000, 42.000 euro che andiamo ad iscrivere, finanziate ovviamente con risorse vincolate, 100.000 euro la linea di intervento A, Cremona Smart Host invece è un progetto che non ha a che fare col sociale, è il primo step del PNR che riguarda il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Prevediamo la possibilità, anche se non vi è ancora una certezza, che da un punto di vista amministrativo l'atto d'obbligo venga chiuso entro settembre-ottobre e dovrebbe scattare un acconto pari al 10%, vale un milione il progetto, o meglio il contributo riconosciuto, qui i 100.000 euro che verrebbero messi a disposizione già sul 2023. Poi 70.000 euro contributo ANCI per il progetto Informa Giovani Ci Sto, 2.200 euro, ecco questo è il contributo, 2.200.000 euro, questo è il contributo più importante, l'integrazione al contributo più importante che abbiamo per il sociale sulla parte corrente, che è il progetto minori stranieri non accompagnati. 400.000 euro un contributo regionale del progetto sociale Out in Cremona, 250.000 euro contributo da ANCEL per il progetto Cremona Include, 205.000 euro contributo regionale rete competente, 100.000 euro contributo regionale per servizi di trasporto alunni disabili e SAP. Poi via via altri piccoli importi, 30.000 euro un contributo CARIP, lo iscriviamo per il progetto attentamente e via così discorrendo. Abbiamo però anche delle maggiori entrate correnti, non molto, sono entrate per cui abbiamo già visibilità di un accertamento contabile, quindi entrate che, come dire, escono già adesso dallo stanziamento, 135.000 euro come maggiore entrata derivante dall'attività di recupero dell'evasione del canone unico patrimoniale, che significa principalmente occupazione di suolo pubblico e pubblicità anche, messaggi pubblicitari, 76.000 euro è una maggiore entrata dal contributo statale straordinario per il ristoro dei maggiori costi dell'energia, rispetto alle previsioni ci hanno dato 76.000 euro in più, che compensano un po', vedrete, il minor contributo che abbiamo sul fondo di solidarietà comunale per 40.000 euro subito sotto. 30.000 euro una maggiore previsione di entrata sugli ingressi ai civici musei, che sembrano andare abbastanza bene, e via poi altre piccole maggiori entrate che però abbiamo recepito perché già certe. Le minori entrate correnti, ve l'ho detto, il fondo di solidarietà comunale purtroppo è 40.000 euro in meno rispetto alla previsione. Le minori spese correnti, Vi citavo già qui, eccolo, gli 850.000 euro di risparmi dalla rinegoziazione mutui, cassa, depositi e prestiti, ai sensi della circolare cassa recepita con delibera della Giunta Comunale, 105.000 euro di risparmi spese consumi energetici. Vi dicevo appunto che gli ultimi 2-3 mesi hanno evidenziato rispetto al tempo delle previsioni, abbiamo chiuso il bilancio all'incirca a metà febbraio come progetto di bilancio e da allora le previsioni sui costi dell'energia erano più pessimistiche. Già adesso le quotazioni ci fanno pensare alla possibilità di un risparmio che andiamo a recepire in variazione sia sui consumi energetici sia anche sull'illuminazione pubblica. Al punto 8 trovate le maggiori spese correnti che sono finanziate appunto in variazione di assestamento generale. 352.000 viene implementato lo stanziamento di cui al contratto di servizio M per la segnaletica stradale, mentre 400.000 euro e 100.000 euro hanno ancora a che fare con contratti di servizio M, rispettivamente manutenzione strade e gestione servizi cimiteriali, che erano già finanziati con oneri di urbanizzazione. L'andamento degli oneri ci fanno pensare che potremmo avere delle criticità sulla possibilità effettivamente di aggiudicare lavori a M su queste partite, per cui si va ad utilizzare le risorse correnti che abbiamo visto principalmente arrivano dalla rinegoziazione dei mutui per far fronte a questi contratti di servizio. Quindi già budgetizzati con oneri, ora invece da oneri si passa a risorse di tipo corrente senza necessità di accertare entrate. 60.000 euro spese per servizi di accoglienza nei musei e nelle sale espositive, parte una nuova gara più ampia di quella che era invece stata prevista ancora a gennaio, 40.000 euro di integrazione rette per strutture residenziali per anziani, 40.000 euro per spese servizi ICT, 30.000 euro spese per noleggi servizio provveditorato, 30.000 euro spese per beni di consumo, principalmente dotazioni ed equipaggiamento della polizia locale. Trovate anche poi l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità di tutti e due i fondi, no? Siccome abbiamo aumentato l'entrata per via di un accertamento da recupero evasione, dobbiamo anche adeguare in spesa i fondi rischi, e cioè appunto l'FCDE. Al punto 9 trovate contabilizzate invece le spese in conto capitale relative a progetti e attività finanziati con entrate a destinazione vincolata. Anche qui, come già vi anticipavo, si tratta di variazioni dettate dalla necessità di recepire i nuovi cronoprogrammi di spesa da un lato e anche le risorse aggiuntive che dallo Stato comunque, almeno in parte, sono arrivate per far fronte alla revisione dei prezzi dei capitolati. Allora, la prima parte di questa variazione, vedete molto lunga, ha a che fare con il PNR, in particolare i progetti della rigenerazione urbana e il bando, il PINQUAMIT, qualità dell'abitare. Ecco, non sto a darne una lettura perché credo di aver un po' sforato i tempi, semmai, ecco, se poi c'è qualche considerazione, buona parte, anzi, credo che la variazione di POP che vedrete come terzo punto poi tiene conto dell'adeguamento sia dei cronoprogrammi da un lato sia del riconoscimento delle maggiori risorse che lo Stato ha erogato per far fronte al caro materiali. Ecco, vediamo, ci sono anche dei segni meno in questa parte che trovate a partire da pagina 7, in particolare vi segnalo questi 607.000 euro in meno sul bando PINQUA, quando ancora si pensava in sede di predisposizione del bilancio di poter agganciare un contributo GSE nell'ambito della costruzione del nuovo polo dell'infanzia Martiri della Libertà. Questa ipotesi non ha avuto corso, quindi l'abbiamo tolta dal bilancio, e poi trovate col segno meno quella parte della spesa, in particolare i 507.500 e i 117.500 legati alla manutenzione delle strade di marciapiedi, già finanziata con alienazioni o con oneri, e che nelle variazioni abbiamo visto prima, abbiamo invece qui finanziato con l'applicazione dell'avanzo disponibile. Cioè abbiamo messo l'avanzo disponibile anche su quelle postazioni di bilancio che erano coperte con risorse che in questo momento non siamo in grado di dichiarare certe, e siccome appunto poi l'attività di manutenzione delle strade e marciapiedi si deve svolgere in questo periodo dell'anno, come facciamo un po' tutti gli anni quando non abbiamo certezza di alcune risorse come oneri o alienazioni, attingiamo all'avanzo di amministrazione. Ecco, qui si chiude un po' l'esercizio 2023. Sull'esercizio 2024 non vedete ovviamente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, che è un concetto che ha a che fare soltanto con la prima annualità, mentre trovate ancora sulla parte sia delle spese correnti che delle spese in conto capitale molte variazioni legate ai PNR, quindi alla rimodulazione dei cronoprogrammi e al recepimento di contributi regionali che ci hanno consentito appunto di realizzare progetti su un arco temporale pluriennale. Volevo farvi notare, e poi chiudo, nell'esercizio 2025 tra le maggiori spese correnti quello che ci dicevamo prima, cioè un incremento di 136.000 euro sulle quote dei capitali dei mutui per effetto della rinegoziazione, quindi un risparmio di 850.000 euro nel 23, di 834.000 euro nel 24 sulla quota capitale dei mutui in ammortamento, cassa depositi e prestiti, ma poi spalmato sugli anni a venire a partire dal 2025, dove rileviamo appunto già questa maggiore spesa corrente di 136.000 euro. Ecco, oggettivamente sono davvero molte le poste che vengono messe in gioco in questa variazione, come in ogni assestamento generale, ecco, non è che sia molto diverso dagli altri, complicato quest'anno dal fatto, come già un po' lo scorso anno, dal dover tenere sempre ben allineati i progetti PNR con la nostra contabilità. Ecco, forse l'abbiamo già detto la volta scorsa, però non mi ricordo, cioè questa attenzione del PNR che cioè dallo Stato, quindi dal governo alle amministrazioni decentrate e agli enti locali è molto forte, nasce anche dal fatto che c'è un sistema di monitoraggio impiantato dal governo, dal MEF, RGS in particolare, che si chiama Regis, che ci chiede di tenere puntualmente allineate le previsioni di bilancio con i cronoprogrammi di spesa. Quindi se negli anni passati qualcosa poteva anche sfuggire da questo punto di vista, adesso abbiamo un controllo mensile, da entro il 10 del mese successivo bisogna rendicontare e aggiornare le posizioni del mese precedente, questo richiede il PNR, che ci costringe a tenere sempre perfettamente in linea bilancio e piano delle opere pubbliche, per capirci.
Bene, grazie della esaustiva presentazione. Consigliere Nolli, poi consigliera Sommi, prego.
Grazie Presidente. No, la mia domanda era sul Gattile, che si era partita da un'ipotesi all'iniziale di 50.000 euro, poi diventate 150, poi 250, adesso si parla di 304.000 euro, quindi che comincia a essere una cifra che forse avrebbe potuto far valutare scelte differenti più economiche. Ho visto che nel bilancio 2023, quindi voglio sapere se la realizzazione a questo punto è prevista nel 2023 e se quella cifra lì è già definita oppure sono possibili ulteriori aumenti, visto che ogni variazione di bilancio che vediamo qua aumentano quei 50.000 euro almeno alla volta. Grazie.
Su questo punto, allora, l'intervento si fa nel 23, le procedure per l'affidamento, quindi per gli esecutori, sono già state svolte, la cifra è quella sulla quale è stato anche conseguito un leggero ribasso su una delle due partite. Devo dire che la cifra alla quale lei si riferiva in realtà non era la cifra, perché questa cifra qui è quella che è fissa da dicembre in poi. Comunque le confermo la cifra, le confermo l'intervento già, sono già stati individuati gli operatori. Diciamo che dopo la variazione di bilancio si procederà alla determine di affidamento, l'atto ufficiale, e poi si svolgeranno tutte le procedure necessarie per la consegna dei lavori.
Consigliere Sommi, prego.
Grazie Presidente. La mia è una domanda probabilmente anche non supportata dalla mia non particolare esperienza tecnica in materia, ma posto che abbiamo discusso anche in consigli comunali precedenti rispetto alla manutenzione delle strade e marciapiedi, no? E si parlava di quei 500.000 euro a bilancio per le strade e marciapiedi, io poi vedo anche un 1.125.000 per manutenzione straordinaria strade e marciapiedi diversi, nella parte di avanzo libero, in parte conto capitale. Ok? Quindi volevo capire, è stato aumentato il finanziamento, per così dire, dedicato a questa partita, o a livello tecnico come si dobbiamo leggere queste due voci specifiche? Grazie.
No, giusto. Allora, il 1.125.000 è così suddiviso. 625.000 euro erano già previsti, ma finanziati con alienazioni una quota e oneri l'altra quota. Dicevo prima, quando ci troviamo di fronte ad interventi che dobbiamo realizzare durante l'estate o comunque settembre-ottobre, siccome a settembre raramente imbastiamo un'altra variazione di bilancio, cerchiamo di metterci risorse certe. Quindi qui di questo 1.125.000, per 625.000 euro c'è stata una sostituzione, cioè erano già previsti, finanziati con una fonte che in questo momento non ha piena certezza di realizzarsi, quindi abbiamo preferito utilizzare, l'amministrazione ha preferito utilizzare l'avanzo disponibile, l'avanzo libero, per garantire questo intervento, che era già previsto. Quelli nuovi sono i 500. I 500 non erano previsti a bilancio, sono un'integrazione sostanzialmente del contratto di servizio con AM, diventeranno un'integrazione del contratto di servizio con AM ulteriore rispetto ai budget che erano già stati assegnati ad AM.
Consigliera Bencivenga, prego.
Allora, è possibile sapere, forse, se c'è via Ottolini tra le strade marciapiedi, e poi corrono come dei pazzi. Non so se è possibile avere la possibilità di, scusate il gioco di parole, di mettere dei dossi o qualcosa. Corrono tantissimo con le macchine. Comunque i marciapiedi non sono stati toccati, cioè Porta Romana è stata messa a posto col marciapiede, è bellissima, dappertutto, ma via Ottolini niente, no, non è possibile. Cioè è prevista o...
Ok, allora non so se è previsto via Ottolini, c'è un elenco di tutti gli interventi che sono stati elaborati dall'assessora Pasquali di diverse strade che saranno oggetto di asfaltature, però non so specificatamente se c'è via Ottolini, sono numerose, adesso stanno già facendole diverse, so che hanno terminato mi pare oggi via Cadore, ecco, quindi sono in corso diverse asfaltature. Non lo so se è prevista la via Ottolini sul fatto che è una pista, mi sembra di capire, così di alta velocità, anche qui lo faremo presente all'assessora Barbara Manfredini, ecco, quindi, però sinceramente non per eventuali controlli, anzi doverosi controlli se la situazione è questa, quindi mi farò carico di segnalarlo come strada che necessita di qualche controllo da parte della polizia locale.
Consigliere Zagni, prego.
Grazie. Ho tre domande. La prima sempre relativa alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, quindi rispetto ai 625.000 euro che sono stati adesso finanziati diversamente, in realtà l'aggiunta è di 500.000 euro nella variazione. E volevo capire anche, visto che abbiamo il tecnico, con 500.000 euro quanti sono i chilometri che si possono, su quanti chilometri si può intervenire facendo una media, diciamo, di costo al chilometro di intervento. La seconda domanda era relativa al progetto Cremona Smart Waste, volevo sapere di cosa si tratta, mi interessa. E la terza domanda invece è relativa allo stadio Zini, quindi mi sembra di capire che bisogna riconoscere un indennizzo per le manutenzioni fatte dall'attuale o precedente, non so, gestore, quindi immagino sia la Cremonese, per 13.650.000 euro, più c'è un'uscita per questa estinzione anticipata di un prestito di 1.552.000 euro, però mi pare di capire ci sia una manifestazione di interesse per 15.524.600 euro che andrebbe quindi, diciamo, a compensare le uscite. Ma la manifestazione di interesse, innanzitutto, se è sempre da parte della Cremonese e se, diciamo, qual è la procedura che prevede poi dalla manifestazione di interesse l'aggiudicazione alla cifra indicata nella manifestazione di interesse. Grazie.
Scusate, ho proprio saltato l'importo più rilevante, ve l'avevo anticipato che c'era l'operazione poi. Allora, abbiamo ricevuto questa segnalazione ovviamente dal settore patrimonio. Allora, sono usciti con un'evidenza pubblica per individuare appunto una manifestazione di interesse che sia in grado di acquistare lo stadio Zini. Il valore che ha messo a base senza IVA è quei 15.524.000, poi c'è anche l'IVA naturalmente. Il fatto dell'acquistare lo stadio Zini, lo acquisterà chi farà l'offerta, in questo momento non sappiamo chi farà l'offerta, sinceramente non so dirle quando si chiude il termine, non la seguo direttamente, ecco, però discrezione a bilancio l'abbiamo fatta noi. Qualora si realizzasse questa vendita a queste condizioni o a un importo superiore, non può essere un importo inferiore, abbiamo l'obbligo di accantonare questa estinzione anticipata prestiti. C'è ancora una vecchia norma che però non molla, nonostante i sindaci abbiano insistito parecchio negli anni, di accantonare il 10% di tutte le alienazioni patrimoniali per estinguere i mutui. Quindi ancora oggi noi abbiamo nel nostro rendiconto, nell'avanzo vincolato, quasi 700.000 euro lì che potrebbero servirci in futuro per estinguere i mutui. Non lo stiamo facendo anche perché per ora Cassa chiede le penali quando estingue i mutui, quindi dovremo utilizzare soldi dei cremonesi anche per pagare le penali. Confidiamo sempre che un giorno qualcuno si svegli e abroghi la norma, ecco, in modo che da liberare questi 700.000 e metterli sugli investimenti. Qualche comune ha fatto anche qualche operazione un po' strana, cioè pagare le rate di ammortamento dei mutui usando il 10%, le corte dei conti li hanno colpiti e affondati. Allora, cosa sono i 13.650.000 invece? Bisogna ovviamente riconoscere al concessionario uscente gli interventi di manutenzione che sono stati svolti sull'impianto dal 2000 ad oggi, insomma, che sono stati valorizzati dall'ufficio patrimonio, perché ovviamente il soggetto subentrante che vincerà la gara, non sappiamo se la Cremonese o chi vincerà, comunque dovrà riconoscere alla Cremonese tutti gli interventi che sono stati svolti. Quindi per il bilancio del Comune di Cremona è un'operazione ad entrata e uscita, una entrata con due uscite, purtroppo due uscite, perché uno è l'accantonamento obbligatorio e ce lo teniamo lì in attesa di un diverso legislatore, e quell'altro invece bisogna riconoscere, qualora non dovesse vincere la Cremonese, comunque vincesse anche la Cremonese, bisogna riconoscergli l'indennizzo che è stato stimato appunto dal settore patrimonio per quell'importo. Quindi questo è un po' il giro contabile. No, non può essere inferiore a questo. Assolutamente, potrebbero anche non presentarsi offerte. Quali? Ma nel momento del subentro, nel momento del subentro. Eh sì, perché esattamente, perché giustamente se tu mi privi del cespite su cui ho realizzato manutenzioni per 20 anni, ecco, mi deve riconoscere le manutenzioni. Il Comune le riconoscerà queste manutenzioni utilizzando i proventi di questa vendita. Ecco, se i proventi non si realizzano, il concessionario resta di dov'è.
Sì, in merito alla domanda, chiaramente è difficile identificare quanti chilometri si fanno perché dipende dalla tipologia di lavorazione. Non tutte le strade hanno la stessa larghezza, hanno le stesse necessità. Quindi si potrebbe dire 3 chilometri, 4 chilometri, però l'elenco che citava prima l'assessore sono dettagliate le vie e i costi individuati per ogni via. È un elemento che ha poi portato a definire la cifra. Però dare un costo parametrico è poco significativo. Sì, 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 perché è stato fatto dalla società in-house, è stata fatta via per via una valutazione economica che ha portato poi all'attenzione della Giunta per dire sì, che ha portato all'attenzione della Giunta, con queste risorse si possono fare questi interventi e su quell'elenco lì la Giunta poi ha fatto delle valutazioni tenendo conto anche le priorità.
Allora, il progetto Smart West è la revisione, quella che avevamo annunciato, che avevamo proposto, risposta a un bando del Ministero per quanto riguarda l'ottimizzazione la revisione della raccolta, del metodo di raccolta della porta a porta per quanto riguarda la raccolta porta a porta puntuale, ma soprattutto quella puntuale. Avevamo risposto a questo bando, di fatto questo bando siamo stati assegnatari da parte del Ministero, quindi ci è stato assegnato, avevamo chiesto 1 milione che era l'importo massimo e ci è stato assegnato, quindi risultiamo nella graduatoria, non ci sono ancora state assegnate le risorse, per cui non possiamo ancora partire con le attività progettuali. Di fatto è un progetto che è in ritardo di un anno perché prevedeva così l'assegnazione, la partenza a maggio dell'anno scorso, poi che è stato prorogato luglio-agosto e siamo ancora adesso, stiamo ancora in attesa nonostante la graduatoria ci veda assegnatari delle risorse, siamo ancora in attesa che ci vengano effettivamente assegnate. Quindi siamo in attesa di questo fatto e poi partiremo con il progetto, secondo le logiche, secondo le ipotesi che avevamo fatto a suo tempo, che sono state esplicitate in risposta del bando di gara.
Consigliere Nolli, prego.
Grazie. No, sempre in riferimento allo stadio, se ricordo bene c'era il discorso che... c'era un contratto di affitto simbolico a 1 euro, non ricordo se 1 euro all'anno, 1 euro al mese, perché doveva comprendere il discorso della manutenzione. Quindi chi noleggiava lo stadio in questi anni pagava qualcosa di simbolico perché questo veniva compensato dal fatto che investiva in manutenzione. Però se questa manutenzione viene fatta, viene rimborsata l'acquirente e qualora fosse la stessa Cremonese ad acquistare, praticamente regaleremmo lo stadio con un giroconto, perché lui dice io pago 13 milioni, mi intasco 13 milioni di manutenzione e lo stadio ce l'ha gratis. Cioè, voglio dire, chiedo se mi ricordo bene i termini contrattuali o se è diverso, perché se così fosse come mi ricordo non riesco a capire questo movimento. Grazie.
Tu hai... No, nemmeno noi. Diciamo che è tutta una questione, è tutto in carico all'assessorato allo sport e al dirigente di riferimento che è la dottoressa Secchi, quindi che hanno, in particolare la dottoressa Secchi ha gestito in tutti questi anni il rapporto appunto dello stadio, quindi occorrerà fare questi approfondimenti, quindi ci facciamo carico di portare questa esigenza di approfondimento e di chiarimenti all'assessore Zanacchi, che poi eventualmente darà risposta nell'ambito del consiglio.
Sì, in realtà ricordo bene perché avevo seguito alcuni passaggi, in realtà c'è una differenza tra la manutenzione, chiamiamola così, ordinaria e straordinaria, cioè il non pagamento del canone, il pagamento di un canone simbolico, era legato alla manutenzione ordinaria, diciamo, dello stadio, no? E invece è chiaro che, per esempio, anche l'ultimo intervento, che era, se ricordo bene, sui 4 milioni, perché era la copertura, l'anno in cui è passata sostanzialmente in Serie A, era la copertura della curva e tutti gli altri interventi che sono sopravvenuti, chiamiamola così, manutenzione straordinaria, che aveva quindi, che segue quindi un altro tipo di poi riconoscimento. Cioè, io ovviamente non sono un tecnico, però ricordo i passaggi e grosso modo il senso è questo. Poi ovviamente faremo gli approfondimenti tecnici di cui parlava l'assessore. Consigliera Sommi, prego.
Grazie, un paio di chiarimenti. Dato che abbiamo parlato di manutenzione strada, abbiamo già affrontato anche rispetto al problema della illuminazione pubblica, disagi vari, io leggo che c'è un risparmio di 90.000 euro sulle minori spese correnti per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Riguarda il discorso dell'applicazione dei LED o c'è stato un disimpegno, non ho capito in che modo, che ha portato questo risparmio di 90.000? Prima domanda. La seconda domanda riguarda in questo caso le minori entrate rispetto alle concessioni e prestazioni, attività diverse, settore politiche educative. Siccome la cifra è di 2 milioni e 100.000 euro, se posso sapere un po' di più prima del Consiglio Comunale, se è in grado di, riguarda che cosa riguarda questa partita, eventualmente chiederò conto in Consiglio all'assessore Ruggeri. Oddio, mi scuso, però la partita dell'illuminazione mi interessa.
Competenze perché non la seguo, però sono 2.000 euro, quindi diciamo va bene. Sì, la partita del risparmio di 90.000 euro è frutto dell'andamento del prezzo della materia prima, per cui quando avevamo fatto le previsioni di bilancio erano state fatte sulla base delle proiezioni in quel momento lì, essendoci una riduzione sia del gas, che ha influito anche sulla riduzione dei consumi, cioè che ha influito anche sul costo complessivo del teleriscaldamento, lo stesso c'è stato anche per quanto riguarda l'illuminazione pubblica. Quindi la riduzione per i LED non viene incorporata in questo aspetto qua. Quindi questo è proprio una minor tariffa. Nei prossimi mesi ci sarà anche, seppur in modo leggero, l'effetto di quella misura che è stata adottata dall'amministrazione a partire da gennaio, della rimodulazione dell'orario di accensione. Però è proprio frutto della tariffa.
Se non ci sono altri interventi, passerei alle votazioni. Favorevoli: Poli, Canale, Chittò, Bencivenga, Pasquetti, Manfredini. Astenuti: nessuno. Contrari: Sommi, Zagni, Nolli, Ceraso, Simi. Ultimo punto all'ordine del giorno è il punto relativo all'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025, di cui di fatto abbiamo in parte ovviamente anche già parlato, anche perché sono causa ed effetto delle variazioni di bilancio. Ingegner Donadio, prego.
È stato già detto dall'assessore, ma anche dal dottor Viani, in riferimento sono state fatte le variazioni, riguardano prevalentemente gli interventi finanziati con il PNRR. Sono riportati all'allegato 2, adesso passerò in rassegna ogni singolo intervento, e tengono conto dell'assestamento dei quadri economici, anche per il livello di avanzamento dei progetti, che hanno fotografato, come dire, i prezzi attuali, del cambio di forma di finanziamento delle ulteriori risorse che l'ente ha messo a disposizione, ma anche delle ulteriori risorse assegnate dai vari ministeri in relazione, diciamo, alla compensazione dovuta all'aumento dei prezzi. Allora, gli interventi riguardano il bando Pinqua, aria Frazzi Forno Piccolo, intervento Pinqua, aria Frazzi Forno Grande, intervento di rigenerazione urbana, l'intervento di riqualificazione del Palazzo Ex 2000, bando rigenerazione urbana, l'intervento di rifunzionalizzazione del centro civico quartiere Boschetto, la realizzazione dell'oasi felina, l'adeguamento sismico, scuola Trento Trieste, rifacimento per l'adeguamento di due scale di sicurezza, bando Pinqua, polo della libertà, c'è il nuovo polo dell'infanzia, bando rigenerazione urbana, l'intervento di messa in sicurezza della scuola primaria Boschetto, interventi di efficientamento energetico per 170.000 euro, rifacimento delle scale della scuola Trento Trieste, poi bando rigenerazione urbana, la sistemazione delle scale del cimitero monumentale del Cavalcavia, bando Pinqua, gli interventi di riqualificazione degli alloggi di Via Vecchia, bando Pinqua, gli interventi di riqualificazione e adeguamento sismico degli alloggi di Via Val di Pado, l'intervento Pinqua, bando di riqualificazione degli impianti sportivi, bando rigenerazione urbana, pista ciclabile del Boschetto, sempre nell'ambito del bando di Pinqua c'è l'intervento per quanto riguarda la risoluzione del problema degli allegamenti via Monviso, l'innesto tra via Trebbia e via Ciria, bando Pinqua, l'intervento di viabilità via del Porto e Largo Marinai d'Italia, viabilità via Largo Moreni. Poi ci sono alcuni interventi che sono di tipo materiale che riguardano le attività del settore sociale, che c'è ristrutturazione appartamenti. Ci sono sostanzialmente quattro interventi che riguardano gli interventi sul patrimonio curati dal settore servizi sociali. Poi c'è un intervento di 170.000 euro che riguarda gli interventi di efficientamento energetico per quanto riguarda la parte di illuminazione sulle scuole. E basta. Quindi su questi interventi è stata cambiata in alcuni casi la forma di finanziamento, fatta la variazione in relazione alle risorse assegnate e alle maggiori risorse stanziate da parte del Comune. Grazie.
Bene, grazie architetto. Domande, interventi? Consigliere Nolli, prego.
Sì, su una cosa che non c'entra niente con queste opere. Ho letto un articolo in cui si dice che in via dell'Annona si parlava probabilmente di tenere aperto il cavo cerca, però non ho visto niente né in variazione di bilancio né in opere pubbliche. Quindi volevo capire se era solo una buttata alla stampa o se era effettivamente prevista una modifica o una variazione di questo tipo. Grazie. So che non c'entra niente con questo in particolare, ma colgo l'occasione per chiedere. Grazie.
Via dell'Annona, come sapete, è stato finanziato un primo lotto da Regione e che riguarda i lavori in corso, ed è stato finanziato un secondo lotto che è in fase di progettazione. Sulla scelta, sulla valutazione se lasciare una parte o meno, diciamo, a vista, è una valutazione che si farà. Al momento non c'è nulla di... È vero che dopo la suggestione di vedere il ponte un po' spingerebbe, però sono valutazioni, al momento non c'è nessuna valutazione tecnica.
Consigliere Zani, prego.
Grazie. Rispetto agli interventi che citava, ha parlato di 130.000 euro per riqualificazione energetica. Volevo capire se, innanzitutto, come sono finanziati, cosa riguardano, e se per la riqualificazione energetica c'erano anche dei bandi e quindi dei fondi del PNRR, se sono stati presentati i progetti oppure no. Grazie.
Sì, sono i 170, è un contributo statale e riguarderà l'efficientamento energetico, lato illuminazione su alcune scuole. Sono dei fondi che vengono assegnati ogni anno. Allora, sul PNRR ce ne sono tanti, dopo bisogna anche un po' fare i conti con quello che si riesce a fare, perché scontiamo tutti i ritardi dei ministeri anche nella predisposizione, una pesantezza gestionale delle pratiche, prima il dottor Viani diceva di Regis, e 10 dispense per ogni linea di finanziamento da avere a memoria, quindi e la scadenza è ancora quella.
Se non ci sono altre domande, passerei alla votazione. Favorevoli? Poli, Canale, Chittò, Bencivenga, Pasquetti, Manfredini. Contrari? Sommi, Zagni, Simi, Ceraso. Astenuti? Nolli. Bene, la seduta è terminata. Buona serata a tutti.